Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, questa è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi. Saluto e ritrovo oltre il vetro la regia di Yves Roche, ben trovato Ivo, buongiorno,
buongiorno a te. Ma anche il tuo parrucchiere?
Il mio parrucchiere di fiducia, poi te lo farò conoscere. Un caro amico.
Si chiama Edward per caso?
No, non è lui, è un altro, te lo farò conoscere prossimamente. Bentrovati ragazzi, vi ricordo subito il nostro numero di telefono per interagire, messaggi di testo e note vocali, 340-5425324, in questa mattinata in cui ci avviciniamo sempre più ovviamente a Udinese Juventus, prima giornata di questa nuova stagione di Serie A, in programma domenica sera alle 20:45 alla Dacia Arena. E a proposito di questo, nel corso della mattinata chiacchiereremo un po', cercando di conoscere la situazione in casa Udinese con un collega, sia probabili formazione, sia assenze, cambiamenti, anche un passaggio su Samardzic, perché poi è un po' stato tema delle ultime settimane, per capire adesso l'Udinese come gestirà il ragazzo, ma lo faremo più avanti. Dicevo, collegamento a questa partita perché nella mattinata di oggi, veramente pochi minuti fa, mi sembra più o meno una quarantina di minuti fa, la Juventus ha svelato, dopo il primo e il secondo, anche il terzo kit di questa stagione, la terza maglia. Che, diceva, a proposito di Udinese, verrà indossata domenica per la prima volta. Quindi la Juve comincerà con questa terza maglia, che è un po' simile a quella di non so quanti anni fa, forse, perché se non erro, io dovrei avere quella di McKennie fatta così, e dunque primo anno di McKennie, dunque credo 3 anni fa, se non erro. Simile a quella volta era la seconda maglia, la terza era quella arancione, se non erro, è molto simile, maglia blu, se non sbaglio, con qualche inserto bianco, le strisce grigie sulle spalle, insomma, molto simile, devo dire, a quella lì di 2-3 anni fa, però presentata in mattinata, sarà anche, come detto, la prima maglia con cui la Juve in questa stagione comincerà la sua annata in Serie A, e dunque nuovo kit presentato da parte della Juventus, che si aggiunge ovviamente al secondo, che è quello bianco con le strisce rosa, in riferimento al Monte Rosa, appunto, qua molto, molto vicino a noi, qua a Torino, e la prima, che invece conosciamo già da mesi, utilizzata anche nella scorsa di stagione per chiuderla, e a strisce bianconere, insomma, con i pantaloncini prettamente neri. Dunque questo è il pacchetto completo di maglie utilizzate dalla Juventus. A proposito di questo, ecco, vedi, ispirato alla città, dalla città di Torino, creato per le nostre più grandi battaglie. Questo è un po' il claim della terza maglia della Juve, quindi una a Torino, una con riferimenti al Monte Rosa, e una la classica, insomma, bianca e nera da parte della Juve. Dunque legame con il territorio da parte della vecchia signora nelle sue magliette. Come detto, queste sono ovviamente, ragazzi, ore di avvicinamento. Ieri c'è stato quest'ultimo test, vi avevo lasciato ieri con qualche indizio arrivato dalla prima frazione, la formazione, i primi gol, formazione con Pogba titolare, Pogba che ha giocato tutto un tempo, è andato anche in gol, è andato in gol anche Fagioli poi invece nella ripresa, tra l'altro gran bel gol grazie alle immagini, insomma, che ha messo a disposizione la Juventus. Abbiamo potuto osservare anche la conclusione al volo da fuori area di Fagioli, che si è diciamo così, è terminata sotto la traversa. Grandissimo gol da parte del classe 2001. Si è aggiunto anche Dusan Vlahovic, insomma, Pogba e Fagioli, che sembrano essere e viaggiare verso la convocazione domenica contro l'Udinese, chi sta un pochino meglio, chi un pochino meno, perché Fagioli, come vi diciamo da un po', dal punto di vista atletico, sta benissimo. Doveva solo avere il nulla osta per poter iniziare ad andare a rischiare dei contrasti contro gli avversari. Questo è ricevuto, però dal punto di vista delle gambe, certo mancano minuti partita non avendo fatto amichevoli, però è perfettamente arruolabile. Pogba, un buon tempo, è stato detto, è stato raccontato, potrebbe andare in panchina già contro l'Udinese, poi ovviamente sull'utilizzo dipende sempre un po', no, dalle sensazioni che sente il giocatore, dalle sensazioni che sente lo staff parlando con lui. Però insomma, ragazzi, già se fosse tra i convocati per la prima di campionato, direi che sarebbe un'ottima notizia. Messaggi che già arrivano. Ovviamente il mercato tiene sempre banco, ancora un paio di settimane ci alterneremo fra campo e mercato, mercato e campo, con i soliti nomi, Domenico Berardi, con questa, non so neanche se definirla onta, questa ombra del possibile scambio Lukaku Vlahovic, che ci porteremo fino in fondo, quantomeno finché Lukaku eventualmente non decidesse di muoversi verso altri lidi, altrimenti ce lo porteremo sicuramente, ragazzi, fino agli ultimi giorni di mercato. E la notizia di Sky di ieri, ossia del sondaggio da parte del Milan per Moise Kean, anche qua cosa ne pensate, ragazzi? A prescindere dai costi, a prescindere dalle cifre, ma proprio come operazione eventualmente liberarsi di Moise Kean. E direi queste sono un po', no, le situazioni di mercato più calde a oggi in casa Juve. Leggo il messaggio di Marta da Roma che saluto. Secondo me con l'arrivo di Ue cambiato sulle fasce siamo a posto, e Dusan lo vedo in forma. Se arriva Samardžić siamo da scudetto. Ma su Samardžić al momento non c'è nulla in chiave Juve, ma come detto più avanti faremo un passaggio anche in casa Udinese per capire qualcosina in più. Io che la Juve sia da scudetto lo sapete, probabilmente non è la favorita, ma ci va molto vicino, se la può seriamente giocare, per come la vedo io. Forse sulle fasce Ue ha cambiato, a sinistra sei completo, se mai dovesse uscire qualcuno a sinistra, magari un ricambio sulla destra può essere ricercato, secondo me, sul mercato, in extremis, gli ultimi giorni, magari a prezzi contenuti e convenienti. Però per il resto direi che la squadra c'è e come. Quindi vediamo un po' quello che sarà la situazione da qua a fine mercato, dove qualcosina mi aspetto, onestamente. Se sono fatte tante chiacchiere e le ultime sono relative a Berardi, ci sono quelle relative a Vlahovic e Lukaku, qualcuna me la perdo sicuramente per strada. Insomma, diciamo così, immagino che qualcosina verrà fuori nelle ultime due settimane, per vedere se la Juve inserirà qualche nuovo interprete all'interno della sua squadra. Però me l'aspetto qualcosina, devo dire. Alla fine, tanto parlare, mi aspetto che poi almeno un colpo la Juve la possa portare in fondo. Io sono di queste idee, di questo parere, di questa opinione, perché poi alla fine, no, porti avanti tante discussioni, ma qualcosina di concreto deve venire fuori, ecco, secondo me. E credo verrà fuori, non so se sarà Berardi, non so se sarà quello scambio, non so se sarà un esterno, però secondo me almeno un altro colpo la Juve lo fa. Vediamo un po' in che termini, in che prospettive, di quale livello possa essere il colpo che la Juve mette a segno nel corso di questo finale di calciomercato. Allora, messaggi. Marco da Bibbiano: ragazzi, siamo obiettivi quest'anno, siamo più competitivi per il campionato italiano, e chi dice che siamo inferiori alla passata stagione è un errore, perché Di Maria l'abbiamo visto in pochissime partite, Paredes è come se non ci fosse mai stato, Cuadrado non saltava neanche più l'uomo, Pogba, Chiesa, Vlahovic assenti per infortuni e pubalgia, quindi se quest'anno arrivasse anche Berardi sarebbe un buon sostituto di Di Maria. E poi Ue sostituirebbe Cuadrado, il ritorno di Vlahovic, Chiesa e Pogba, l'arrivo di Cambiaso con una partita a campionato con la possibilità di passare al 3-4-3, secondo me siamo in grado di vincere il campionato, ci dice Marco, che saluto, da contraltare, veramente il messaggio successivo. Claudio dice: non capisco come una Juventus senza Di Maria, Cuadrado, Paredes con il solo UE in più, praticamente quelli dell'anno scorso, che a dicembre era fuori da tutto, come si faccia solo a pensare che si possa lottare per vincere il campionato? Per me è un'utopia. Poi certo, se in questi giorni succede qualche miracolo, le cose cambiano. Vedi, ragazzi, nel giro veramente di pochissimi secondi c'è un messaggio e poi c'è un altro messaggio che ha l'estremo opposto, quindi tutto è il contrario di tutto in termini di messaggi, come potete notare. Dunque, bello anche questo, no? Che ci siano opinioni divergenti, tante opinioni divergenti che non vanno tutte nella stessa direzione. Ken dovrebbe accettare di andare a giocare altrove, mai piaciuto, non è mai stato un giocatore da Juve, con una buona offerta può partire, ci dice Max. Da Roma, direi che eventualmente, se si palesasse l'opportunità a Milan, per lui sarebbe una grande occasione, perché lì andrebbe a fare, ipotizzo, il vice Giroud, alla Juve il vice del vice del vice del vice, e quindi per lui probabilmente sarebbe un'occasione grande, una grande occasione per trovare maggiore spazio. Però io fossi nella Juve me lo terrei stretto e anzi amplierei il minutaggio attorno a Moise Kean. Però è chiaro che sono, come dicevo prima, sempre pensieri e opinioni differenti relative a quelle che sono le questioni di casa Juve sul centravanti classe 2000, arrivato qualche anno fa dopo aver fatto una trafila nel settore giovanile della Juve, poi è andato all'Everton, poi al PSG, poi rientra alla Juve, qualche difficoltà, adesso mi sembra che sia in diciamo così in risalita, però come dicevo nel finale di scorsa stagione, questa per Kean deve essere quella in cui pretendere spazio, visti anche, no? Visto anche il rendimento relativo ai gol rispetto al minutaggio. Non so onestamente, vedendo come è composto l'attacco della Juve e vedendo il numero di partite, se possa essere qua a Torino la soluzione migliore. Vediamo un po' se il gioco di incastri di cui, no, si parlava ieri a Sky Sport, e poi possa portare a Kean muoversi in direzione Milan, accontentando anche quelle che sono le richieste della Juve. A proposito di richieste della Juve, ne parlavamo ieri mattina, dal pomeriggio di ieri abbiamo anche chiare quelle che sono le cifre del passaggio di Rovella alla Lazio, che questa mattina sta svolgendo le visite mediche. Sono 17 milioni di euro alla fine, ci avevamo preso sulla cifra, e quindi conferma il fatto che da un lato è poco, soprattutto relativo alla formula, così a prestito di 2 anni, gratuito tra l'altro, e 17 milioni paragonati ad altri giocatori che sono andati via sicuramente a cifre, come dire, superiori, in maniera, per come la vedo io, a volte non un po' inspiegabile e bassa, però allo stesso tempo evidentemente non sono arrivate cifre superiori, ragazzi, per Rovella, che, come vi dicevamo la settimana scorsa, voleva andare via perché l'opportunità Lazio gli garantiva maggior minutaggio, gli garantisce, se non nel breve periodo, nel lungo periodo, di diventare titolare davanti alla difesa, e quindi è un'opportunità grossa, e per accontentare tutti poi alla fine si è andata verso questa direzione per una cifra che sono d'accordo sul fatto che sia un po' bassina, dando uno sguardo a destra e sinistra agli ultimi trasferimenti, però evidentemente di meglio non si poteva fare, mi viene da dire. Yves, verrei da te per ascoltare qualche messaggio vocale arrivato al nostro 340 542 5324.
Ciao, senti, vorrei sapere soltanto che possibilità ha Lukaku di giocare nella Juventus, grazie a tutti.
Credo sia Domenico, perché poi subito dopo vedo una firma, e quindi credo sia Domenico dall'Isola d'Elba. Ma la possibilità è sempre la stessa, è leggermente modificata da quando il Chelsea ha fatto capire in maniera più o meno diretta che le cifre che vuole la Juventus per Vlahovic non le condivide e non le metterà, così diceva qualche giorno fa, mai sul piatto. Nel mercato io mai non lo dico mai, scusate la ripetizione, e quindi secondo me da qua alla fine della sessione estiva di calciomercato è un incastro che, di cui dobbiamo tenere conto. Oggi non possiamo dire scambio saltato, Lukaku non viene sicuramente alla Juve, Vlahovic non va sicuramente via, oggi non lo possiamo dire, posto che, come vi racconto insomma da diverso tempo, Vlahovic vuole restare alla Juve. Però se la Juve dovesse trovare accordi, difficilmente si metterà di traverso, anche perché la Juve ha già fatto capire, ma poi se dovesse trovare accordi sarebbe chiaro ed evidente, netto, messo sul piatto davanti a tutti, che il giocatore lo vuole scambiare per motivi economici e tecnici. Quindi possibilità oggi non lo so, non ho idea, però è una possibilità. Non so a che percentuale, in che termini, ma resta ancora una possibilità, non è assolutamente niente di concluso. Anche negli ultimi giorni di mercato io credo che questa possa essere, eventualmente, se il Chelsea dovesse cambiare idea, una soluzione. Iva, ancora da te.
Lukaku Vlahovic il 17 d'agosto sarebbe una follia. A quel punto lì mi cascano le braccia, mi dico, là, no, mi dice quello che sei un toro. Perché, cioè, praticamente dare via Vlahovic che è già pronto per prendere un Lukaku che praticamente è senza preparazione, e quindi per almeno tre partite te giochi senza un attaccante titolare, perché giochi con Ken, Milik e Chiesa, perché uno non lo conti nemmeno, perché è un affare di 2 metri per 100 ili in 3 settimane senza preparazione, cioè.
Ne abbiamo anche questo, è stato spunto, no, di discussione, il fatto che comunque Lukaku sono ormai più di 2 mesi che non si allena con una squadra. L'ultima volta è stata la finale di, ora non mi ricordo se è andato in nazionale onestamente Lukaku, però anche bene fosse, ai ritmi da club che sono un po' diversi rispetto alla nazionale, non si allena da 2 mesi e mezzo. Si andrebbe, ci si sta avvicinando sempre verso i 3 mesi senza allenarsi con una squadra, al netto dell'essere più o meno in forma, comunque ha una struttura fisica imponente, serve del tempo, però è chiaro che è un rischio che secondo me la Juve si accollerebbe nel caso in cui dovessero riaprirsi le porte per questo tipo di scambio. Iv, visto che sono tantissimi vocali, direi che proseguiamo nell'ascolto, dai.
Buongiorno Simone, sono Ruggero da Siena, come sempre complimenti. E niente, devo farti una domanda. Ti hai parlato che ti aspetti un colpo, cosa pensi che serva la Juventus in questo momento? Un centrocampista, un esterno, quale sarebbe la priorità? E poi, niente, secondo te, se esce Miretti ed esce anche Nicolò Siraviglia, con l'uscita anche di Rovella, non è che a centrocampo manca una persona? E dico, se poi dovessi prendere questo Berardi, forse davanti siamo anche troppi, allora il riscatto di Miri che forse poteva essere evitato, non lo so, e non so come la pensi. Cioè, tutti i complimenti.
Ruggero, un po' di domande. La sensazione è che se dovesse arrivare anche Berardi, effettivamente, visto che di cambi di modulo al momento non si respira nessun tipo di aria, la sensazione è che se mai dovesse arrivare Berardi qualcosina possa uscire, effettivamente, visto che, ripeto, di cambi di modulo al momento non c'è aria. Però vediamo se può essere questa, no, la situazione, l'incrocio. E di conseguenza sono d'accordo sul fatto che poi eventualmente con l'aggiunta di Berardi il giocatore, diciamo così, qui si poteva forse fare a meno, era Milik con quel riscatto, però stiamo parlando ormai di 2 mesi fa e tutt'altre situazioni, ecco, rispetto a quella che viviamo adesso. E il resto della domanda, se serve più a centrocampo, in attacco, il colpo, ragazzi, dipende sempre, la risposta è sempre, parte sempre dal solito punto di partenza, ossia quali sono le condizioni di Pogba. È affidabile? Se è affidabile, magari puoi pensare, no, a cercare quel tipo di giocatore che poi può essere il centrocampista estremamente tecnico, il Samardzic di turno, che imbecca le punte, o può essere l'attaccante anche di sacrificio, però sempre lì, tecnico, che ha colpi nelle gambe, come il Berardi di turno per servire gli attaccanti. Secondo me quello che in questo momento serve alla Juve è il collante fra centrocampo e attacco. Certo è che se su Pogba possiamo contare, però è difficile in questo momento immaginare di poter contare su Pogba. Se puoi contare su Pogba i discorsi cambiano, però siccome è difficile poter fare affidamento su Pogba, secondo me è anche sbagliato per la Juve oggi pensare di avere Pogba nelle migliori condizioni possibili. Secondo me è quello che manca, no? Il collante, che può essere Samardzic, che è il mio preferito, ma anche Berardi ci può benissimo stare. Direi che i numeri comunque sono dalla sua. Vai, va ancora.
Buongiorno Gigi, Andrea. Se fosse vera l'offerta del Milan per Moise Kean, io l'unica offerta che accetterei è quella di 40 milioni, che sono i 40 milioni che si è intascato il Milan grazie alla penalizzazione assurda che è stata inflitta alla Juve. 40 milioni e basta. Ciao.
E ieri si parlava di prestito per Ken, la prima idea del Milan, e posso dire, secondo me, se mai dovesse concretizzarsi, anche l'unica, è l'unica realizzabile, quindi un prestito con diritto / obbligo di riscatto. L'unica, però vediamo, è solo un'idea embrionale al momento, quello che filtra è che la Juve in prestito non lo lascia andare via, però sappiamo tutti, no? Come le situazioni, e ne abbiamo vissuto con Rovella, come le situazioni possono cambiare veramente da un momento all'altro e prendere direzioni finora totalmente inattese. Amerigo, buongiorno, invece di Berardi concentriamo l'interesse verso un play tipo Thuram non è un play, però lo prenderei ben volentieri anch'io, Amerigo. Poi Vinicio da Lucca: se Lukaku arriva con la cessione di Kane al Milan e Giuntoli riuscisse ad ereditare gli accordi che l'Udinese aveva trovato con Marotta inserendo Nicolussi come contropartita, siamo sicuramente da scudetto. Ovviamente intende per Samardzic, Vinicio. Berardi anche no, mi pare tardi per passare al 4-3. No, ma 4-3 non si passa oggi, 4-3 no, al massimo si può pensare magari anche qua, io non ci credo molto onestamente di passare a un 3-4-3, quindi con soli due centrocampi, anche questo io ripeto non credo moltissimo, sono sincero. Se fosse per me, fuori Cicci, Gerri, fuori Vlahovic, Kostic, McKennie, dentro Pavlovic, Diarra, Lukaku, Fresneda. Credo che già se si concretizzassero un paio di operazioni fra entrata e uscita di questa lista in questi ultimi giorni di mercato, sarebbe abbastanza così sorprendente visti i movimenti fatti finora dalla Juve. E poi sempre Gerri dice: per quanto riguarda Vlahovic, non solo il Chelsea non dà il conguaglio che vuole la Juve, non lo ha voluto nessuno. Dal Manchester al PSG al Bayern, nessuna grande d'Europa ha voluto investire su di lui, ma hanno deciso di spendere gli stessi soldi per altri giocatori, vedi Højlund, Ramos e Kane. Io una domanda me la farei, ma io anche me la faccio, devo essere sincero. Indubbiamente le condizioni fisiche possono incidere, seppur comunque il Manchester United prende Højlund, che al momento non è disponibile, ma la domanda me la faccio sul fatto che sia stato perso in larghissime parti consenso e valore, evidente. Per Vlahovic farei un investimento come quelli fatti per Gonzalo Ramos, per Højlund, ma perché c'è anche un'opinione personale soggettiva. Un club che investe i soldi, onestamente, è giusto che faccia delle valutazioni su un giocatore che l'anno scorso ha avuto tante difficoltà fisiche e tecniche, ed è giusto che faccia questo tipo di valutazioni. Io però ricordo tutti che un anno e mezzo Vlahovic veniva paragonato ad Haaland. Un anno e mezzo dopo Vlahovic non lo vuole nessuno. Perché? Per quale motivo? Perché un anno e mezzo fa Vlahovic era un giocatore da 30 gol a stagione e un anno e mezzo dopo è un giocatore che ne fa 10? Perché? Per quale motivo? E poi posso dirti oggettivamente Højlund fortissimo, ma Vlahovic sia più forte e si è dimostrato molto di più di Højlund. Poi sugli investimenti del Manchester United, insomma, diciamo che ultimamente non è che ci ha preso benissimo. Il Chelsea non dà il conguaglio perché un attaccante l'ha già preso. Secondo me, se invece non l'avesse preso, il conguaglio l'avrebbe anche serenamente dato. Sulle altre due hanno fatto scelte differenti in base anche, no, ai tecnici che hanno. Ci sta, sono comunque due giocatori con due status diversi. Cioè, stiamo parlando di Kane, che fino a qualche anno fa, no, era considerato, magari lo è anche adesso, uno dei centravanti più forti d'Europa. E poi l'investimento che hai fatto su un altro centravanti giovane, più o meno dello stesso livello, ma che magari guadagna un pochino meno, ci sta. Gonzalo Ramos può serenamente rientrare un po', no, nel quadro dei numeri 9 giovani che nei prossimi anni faranno la differenza. Cioè, ci sta. Io non ci vedo assolutamente niente di male. Costa meno rispetto a Vlahovic dal punto di vista dell'ingaggio, e può starci. Io la domanda me la farei onestamente più, no, sul fatto che in un anno e mezzo un fenomeno del genere l'hai reso normale. Secondo me questo fa il male della Juve, però sarà come sempre colpa solo di Vlahovic.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta. Social Club.
Che succede? Che è successo? Che è successo? 38 minuti dopo le 10, ben trovati ragazzi, bentornati in diretta a questa Social Club. La voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simona Di Noi, in regia Yves Roche. Cos'è successo? Problemi? Qualche problemino, sì, qualche problemino, ma nessuna parolaccia. Ragazzi, ben ritrovati con tutti i vostri messaggi. A breve mi rimetto a leggerli, altrettanto breve riproviamo a metterci in collegamento con il nostro ospite. Yves, quando vuoi dovremmo esserci questa volta.
Sì, adesso è il momento di stalker.
Sì, è arrivato il tuo momento. Stavo dando un'occhiata. Solo su Radio Bianconera si paragona Vlahovic a Haaland. All'estero non sapevano neanche dove giocava. Se lo dici tu dall'alto delle tue enormi conoscenze, ci sta, figuriamoci. Se hai contatti con i diretti interessati, come no? Infatti non a caso Vlahovic in quel momento lì sceglie la Juve e non la Premier League, ma perché in Premier non sapevano chi fossero, hanno fatto offerte alla Fiorentina senza sapere chi fosse il giocatore. Ci sta, in quanti fanno offerte a giocatori che non sanno neanche chi sono. Posto al fatto che prima in italiano ho detto che si paragonava Vlahovic ad Haaland, non a Radio Bianconera paragonavamo Vlahovic ad Haaland, io paragonavo Vlahovic ad Haaland, si paragonava, è un termine senza soggetto, si diceva che Vlahovic fosse un giocatore capace di dominare come numero 9 e secondo me ha tutta la possibilità di farlo i prossimi anni assieme ad Haaland, punto, basta. Mi dice un giocatore che con Allegri si è ribaltato, credo intenda si è diventato, diciamo così, più forte, valorizzato, mi basta un nome, ti dico Rabiot, e quindi trovato. Poi per il resto su molti interpreti possiamo anche essere d'accordo, però su Rabiot il lavoro mi sembra evidente. Siccome Vlahovic è bravo ma ha ancora tanti difetti, la frenesia, il fatto che perde troppi palloni, la fatica negli spazi stretti, dice Roberto, ma nessuno sta dicendo che Vlahovic non abbia difetti. Ha 23 anni, è normale che abbia difetti. Anzi, se non li avesse sarebbe quasi un problema, perché vorrebbe dire, no, che non è un essere umano, è normale che abbia difetti, ma quello che tengo a sottolineare e tendo a sottolineare sempre io, visto che si è parlato tanto, no, in questo momento di Haaland, ma Haaland vi sembra perfetto? Assolutamente no, non è per niente perfetto Haaland, ha dei difetti, ma bisogna lavorarci e bisogna fare una cosa, evitare di mettere alla mercé degli avversari un po', no, di metterlo, mettere in evidenza quelli che sono i difetti, ma elogiare i pregi. Questo è, bisogna adattare il modo di giocare alle caratteristiche dei giocatori e non i giocatori al modo di giocare. Questo è, ma è ovvio che abbia difetti, ragazzi, ma se non li avesse, ripeto, sarebbe un problema, perché forse stiamo parlando di un extraterrestre, ma non ci sono giocatori di 20 anni, 22 anni, 23 anni che non hanno difetti, ma è normale che sia così. Col tempo, trovando le persone giuste, gli allenatori giusti, gli staff giusti, migliorano e diventano più bravi a gestire situazioni dove magari non sono nella comfort zone, ma ci vuole il tempo. È normale e legittimo che sia così, non ci vedo assolutamente nulla di nuovo. Vado un po' indietro a leggere qualche messaggio. Secondo me la Juve sul mercato ha fatto troppo poco, bene Cambiaso UEA, per me però vedendolo giocare è più un esterno alto, ma per il resto ad ora poco alto. In questo momento Napoli, Inter, Milan ci sono superiori sulla carta e la Roma ci ha più o meno raggiunto. Peccato perché sul mercato c'erano opportunità per migliorare la rosa, dice Tony da Roma. Ma chiediamo anche al nostro ospite un po' cosa ne pensa. Simone Nasso, ciao Simo, buongiorno, ben trovato.
Ciao Simo e buongiorno a tutti.
Simo, tu, visto che fra 3-4 giorni comincia il campionato della Juve, ovviamente le altre iniziano, c'è qualcuno che inizia già sabato, insomma, si è detto un po', no, visto che siamo agli inizi delle tabelle, scudetto, chi è davanti, chi è più indietro, dove si trova la Juve, tu che idea hai un po', no, sui rapporti di forza di un campionato che sta per iniziare?
Allora, è complicato poter realizzare, appunto, parlare di obiettivi, di rapporti di forza in questo momento. Sicuramente la Juventus da parte sua ha il vantaggio, lo sgradito vantaggio, perché soprattutto ai tifosi di non avere le coppe può permettersi, secondo me, anche di avere un piccolo vantaggio in più, come fu per la Juventus di Conte, la prima Juventus di Conte, appunto, senza coppe. Quindi questo è sicuramente il piccolo vantaggio che ha la Juventus. Per quanto riguarda però le altre, è ovvio che c'è la sensazione che ci sia qualche squadra che ad oggi sulla carta sembra avere qualcosa in più, pur con delle incognite, perché il Napoli, che comunque è campione d'Italia in carica, ha delle incognite importanti. Innanzitutto ha perso il proprio pilastro della difesa, ma al di là di questo comunque ha avuto un cambio importantissimo, che è il cambio di allenatore. Sapete, l'ho già detto a più riprese, che a me Garcia non convince particolarmente. Comunque ha perso una figura importantissima come quella di Giuntoli, che magari non avrà ricadute immediate, ma secondo me nel medio-lungo termine avrà delle ricadute importanti. E quindi ci sono tante incognite in casa Napoli. Secondo me l'incognita principale è anche questa sensazione, che ad oggi è solo una sensazione, ma vedremo che si trasformerà in realtà, di ambiente un po' con la pancia piena. Purtroppo, o per fortuna per i tifosi della Juventus, quando un ambiente è meno abituato a vincere, basta un successo alle volte per farti fare qualche passo indietro, per scaricarti dal punto di vista mentale, cosa che invece non accade alla Juventus. Il Milan secondo me ha fatto invece un buon mercato, bisogna vedere però tra i tanti nuovi acquisti come si inseriranno nel campionato italiano e come riuscirà lo stesso Pioli ad amalgamare al meglio una rosa con tante novità. E in casa Inter invece, casa Inter, sicuramente il centrocampo dell'Inter è un centrocampo di qualità, è un centrocampo secondo me superiore rispetto a quello della Juventus. Io ho tanti dubbi sull'attacco in questo momento sull'Inter, tolto Lautaro, è vero, c'è stato l'arrivo di Arnautovic, però veramente ad oggi tanti dubbi. Detto questo, Simo, noi stiamo facendo dei ragionamenti con comunque un mercato ancora aperto. Io non escluderei ancora qualche sorpresa.
Ah certo, se tu oggi dovessi fare una griglia, più o meno, Simo?
Dovessi fare una griglia ad oggi... sicuramente, appunto, ho citato queste quattro perché a parer mio queste quattro saranno le quattro squadre. La Juventus ad oggi la vedo tra il secondo e terzo posto, però siamo sempre o terzo quarto, cioè nel senso che siamo sempre lì, ci sono veramente tantissime variabili che possono andare a, secondo me, a cambiare i piani, forse più terzo quarto posto ad oggi che secondo terzo. La Juventus secondo me ancora avrebbe tanto da fare sul mercato, però ripeto, ci sono state stagioni che non sono partite sotto i migliori pronostici, insomma, e poi invece hanno visto ribaltare il tutto, quindi ad oggi sulla carta è così. Però ripeto, una squadra da terzo posto, mettiamo una Juventus da terzo posto senza coppe, può sicuramente pensare di fare qualcosa
anche
in
perché
più.
Questa squadra con le coppe
secondo me avrebbe fatto avrebbe avuto molte difficoltà,
È chiaro, credo che con le coppe la squadra sarebbe stata altra, anzi senza credo la rosa sarebbe stata sicuramente un'altra senza le coppe. Però dicevo Simo che l'anno scorso comunque la Juve sul campo ha chiuso terza con Milan e Inter dietro, con la Roma dietro e con davanti solo Lazio e Napoli, quindi secondo me il punto di partenza deve essere quello. Terza con l'aggiunta di non avere le coppe, che secondo me garantisce alla Juve di avere questo piccolo vantaggio, no? che la porta a lottare per il campionato, soprattutto nei primi mesi. Secondo me la Juve deve spingere forte per mettersi davanti, ecco.
Sono d'accordo, e quello che dico è ad oggi secondo me appunto la rosa è una rosa da terzo posto. Detto questo, ripeto, la Juventus quello che dovrà fare quest'anno è comunque lottare per, come hai detto tu, la Juventus non può permettersi di essere a Natale già fuori dalla corsa scudetto.
Certo,
lo scorso anno è vero, c'è stato un Napoli ammazza campionato che quest'anno secondo me non ci sarà, quest'anno secondo me non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato praticamente dall'inizio. Detto questo, una squadra non può aver già ammazzato il campionato a dicembre, quindi tu a dicembre devi essere in corsa per lo scudetto.
Certo, indubbiamente. Simo, guardando anche la partita di sabato contro l'Atalanta, guardando, non l'abbiamo vista, però insomma abbiamo saputo quelle che sono state un po', no, l'andamento del test di ieri con l'Alessandria, che formazione ti aspetti domenica contro l'Udinese? La prima Juve di quest'anno, secondo te quale sarà?
Ma allora, secondo me ci sono ad oggi tra le poche certezze, io penso che vedremo un attacco, vabbè, a due, formato da Chiesa, Vlahovic. Secondo me Allegri vuole lavorare su questo attacco, escluse partenze last minute. Penso che sia la coppia su cui punterà Massimiliano Allegri, almeno in questa prima parte di stagione. Io me lo auguro che sia così, perché lo scorso anno, anche complice anche problemi fisici di tanti giocatori, anche là davanti abbiamo sempre detto più volte: ma qual è l'attacco titolare? Chi è che parte davanti nelle gerarchie? Ecco, secondo me iniziare anche là davanti a stabilire, non dico delle gerarchie, ma capire quantomeno chi sono i tuoi attaccanti titolari e come farli giocare, secondo me sarebbe un punto di partenza importantissimo, anche in vista del lavoro, secondo me, che stai facendo su Federico Chiesa, perché Federico Chiesa, lo ha detto lo stesso Max Allegri, ha una gamba diversa e quindi secondo me deve lavorare tanto per diventare un'ottima seconda punta, giocare di più a testa alta, giocare più vicino alla prima punta, perché lo sappiamo che quando giochi con l'attacco a due, le due punte devono essere molto più vicine, e quindi iniziare a lavorare in quest'ottica anche per far rendere meglio Dusan Vlahovic.
E per il resto, Cambiaso UEA sulle fasce?
Ma Cambiaso UEA a me sono piaciuti parecchio in questo in questo precampionato. Dicevamo, su UEA, ripeto, ho visto un giocatore innanzitutto con un grandissimo entusiasmo che mi auguro appunto rimanga nel corso della stagione, che anzi che gli consenta di mettere in luce, in mostra quelle che sono le sue qualità. Lo abbiamo visto anche parecchio esuberante in queste amichevoli estive, e quindi UEA assolutamente. Per quanto riguarda Cambiaso, è uno di quelli che ha dimostrato di poter stare alla Juventus con voglia, con sacrificio, perché comunque è un giocatore che ha dato tantissimo in queste amichevoli. Non so se lo vedremo titolare dal primo minuto contro l'Udinese. Dici? Però ha già detto che ha scalato delle gerarchie importanti. Ad oggi sembra essere il favorito. Oggi sembra essere il favorito.
Beh, tu faresti quella scelta
al primo minuto.
Tu faresti
io
quella
ad oggi schiererei UEA e Cambiaso. Sono quelli. Ad oggi secondo me bisogna fare delle scelte anche legate a chi sta meglio. Ad oggi sembrano essere i due che stanno meglio.
Certo, ci sta. Credo che poi la direzione possa essere questa, anche vedendo la formazione di ieri, dove ha giocato chi ha giocato meno. Però penso che si possa passare da sicuramente da UEA a destra, ma anche da Cambiaso a sinistra. Simo, in chiave mercato, perché poi vivremo ancora due settimane tra campo e mercato, e poi dico io finalmente tiriamo giù la serranda a questo calciomercato comunque che ha portato poca roba. Però il nome di Berardi è un nome che dove ti piazzi su questo tipo di giocatore? In quelli di ma non serve, possiamo farne serenamente a meno, in quelli che vabbè, un innesto in più ci può stare, oppure sì, prendiamolo tra virgolette, tra mille virgolette, a tutti i costi?
Io mi piazzo sul no, ma il motivo è dettato da, innanzitutto, la Juventus negli ultimi anni si è un po' fatta trascinare da quelle che sembravano essere occasioni di mercato, da giocatori alle volte presi tanto per prenderli. Ecco, la sensazione su Berardi, la mia percezione è questa, anche perché è vero, Allegri è sempre stato un allenatore molto duttile, un allenatore che cambia spesso anche modulo nel corso della partita, però comunque stiamo vedendo un'impronta molto importante con un attacco a due. Ad oggi pensare di prendere Berardi, adattare Berardi a seconda punta, adattare Berardi a Berardi è un esterno alto, è un esterno alto che gioca in un attacco a tre. In qualsiasi altra posizione significherebbe, a parer mio, snaturarlo. Pensare di nuovo di andare a prendere un esterno alto quando tu già stai, tra virgolette, adattando Federico Chiesa, stai facendo un lavoro su Federico Chiesa per farlo diventare una seconda punta. Non lo so, a me sta di quella classica operazione di mercato da occasione di fine agosto che cogli e che forse non capisci il perché. Detto questo, è un giocatore di 29 anni, quindi neanche più di primissimo pelo, insomma, è un giocatore che a me particolarmente, per carità, i numeri di Berardi sono ottimi numeri, questo va detto, però è un giocatore che a me non ha mai particolarmente entusiasmato, un giocatore che quando era ora di fare il salto di qualità, talvolta forse anche lui non lo ha voluto fare, probabilmente ora si sente maturo, pronto per questo salto di qualità. Però, ripeto, secondo me il gioco non vale la candela, perché innanzitutto le cifre richieste dal Sassuolo sono cifre, secondo me, molto alte. Poi perché Berardi, secondo me, fai fatica a collocarlo nel contesto tattico di questa nuova Juventus, non lo so, rischieresti secondo me di avere, non dico un problema in più, ma un giocatore un po' un ibrido, insomma, diciamo così, in più all'interno della rosa. E secondo me ad oggi è un'operazione che ha poco senso fare. Poi magari verrò smentito, la Juventus prende Berardi e Berardi fa 15 gol e 20 assist, però ad oggi è un'operazione che io non farei personalmente.
Ci sta. Simo, non mi ricordo se perché, però mi sembra di no, però vado veramente a memoria, se quando ci siamo sentiti l'ultima volta Rovella Lazio era così calda tanto da poter diventare ufficiale nel giro di poco tempo. Però mi sembra
no, non era così caldo.
Mi sembra di
parlava,
no.
Ma no,
esatto,
non era
esatto.
Così caldo.
Da ieri abbiamo anche le cifre. Credo che oggi possano arrivare poi le cifre invece di Luca Pellegrini, no, per questo pacchetto. Però giustamente sono due operazioni che vanno comunicate, vanno raccontate in maniera separata. prestito biennale a 17 milioni di euro, Rovella va alla Lazio. I commenti, oltre su che hai letto sicuramente anche tu, letto e sentito in giro, sono stati sulla cifra, sono stati sulla cessione, diciamo così, no? Sia la cifra totale, sia sul fatto che sia andato in prestito biennale, sia che l'operazione sia stata fatta con una diretta concorrente, sia sul fatto che Rovella abbia nuovamente salutato la Juve in pochissimo tempo e non abbia avuto un'occasione, tantissimi. Il tuo?
Ma io penso che fra qualche anno scopriremo se si è trattata di una genialata o di una follia, perché ad oggi è ovvio che il giudizio resta sospeso. La mia perplessità è ovvio, è legata sì a una cifra che è, per carità, 17 milioni di euro sono una cifra importante. Ci sono, cioè, giustamente certi tifosi dicono, ci sono tanti altri ragazzi con prospettiva, promettenti, insomma, che sono stati pagati molto di più. La cifra non è una cifra particolarmente elevata. Più che altro io penso che anche la perplessità dei tifosi della Juventus sia legata al ruolo che avrebbe potuto ricoprire Rovella e al fatto che ad oggi, secondo me, in quella zona del campo, in quel ruolo lì, la coperta è un pochettino corta. Poi è ovvio, sapevamo benissimo che la Juventus avrebbe utilizzato anche qualche giovane per fare cassa. È successo con Rovella, è successo con Pellegrini, è successo con De Winter, lo sapevamo che sarebbe andata così. È un peccato, c'è la sensazione un pochettino di amarezza, perché lo scorso anno Rovella comunque è nella rosa della Juventus e, se non erro, gioca anche uno spezzone nell'esordio contro il Sassuolo.
Lui, Simo. L'anno scorso con il cartellino addosso di prestito al Monza, perché lo sapevano tutti, no? Che era solamente questione di chiudere l'affare Paredes. Lui resta a Torino per mi sembra, le prime due partite di campionato prima di andare al Monza, ma era comunque davanti a Fagioli nelle gerarchie di Allegri, seppur lui fosse invece già destinato alla cessione, no, Rovella?
E quindi c'è, cioè, ovvio che nel tifoso ci sia un pochettino questo senso di amarezza, più che altro perché lo scorso anno hai ceduto, appunto, hai citato Paredes, hai ceduto Rovella, hai preso Paredes, sappiamo come è andata con Paredes. Il tifoso della Juventus forse avrebbe voluto vedere il proprio giovane cresciuto, appunto, in casa, in prima squadra, piuttosto che magari, appunto, puntare di nuovo su un altro Paredes. E quindi è ovvio che sia una situazione un po' così. Poi va detto, il tifoso della Juventus spesso quando cedi un giocatore, il giocatore lo sopravvaluta ancora prima di vedere il suo percorso di carriera. È successo con Caldara, è successo anche con Demiral, che da poco ha approdato in Arabia. Quindi ci sono tante situazioni in cui poi il tifoso fondamentalmente non ci ha preso, e ci ha preso la società. Però è ovvio che ad oggi 17 agosto, personalmente a me un po' l'amaro in bocca è rimasto. Poi scopriremo noi, e ovviamente gli auguro la miglior carriera del mondo a Rovella, scopriremo se sarà stato un affare o un rimpianto.
Vedremo un po' cosa succederà, insomma, nel corso dei prossimi anni con Rovella, che comincerà, diciamo così, questo percorso dalla Lazio di Maurizio Sarri. Simo, ti ringrazio, è stato un piacere, grazie mille,
grazie,
buona giornata.
Simone, un saluto a tutti.
Un ringraziamento a Simone Nasso, che come al solito ci ha fatto un po' il suo punto settimanale relativo, come detto, ai temi di casa Juve. Diego da Milano: oggi con questo mercato Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio una spanna sopra di noi, ce la giochiamo con Fiorentina, Sassuolo, Udinese, la prima abbiamo già uno scontro diretto. Ancora in merito a questo tema, ok, Napoli e forse Milan, ci dice Jerry. Sull'Inter non sono per niente d'accordo che sia così più forte dell'anno scorso, anzi per me si è indebolita. Io sono estremamente d'accordo con te, Jerry. Con Diego no, perché ovviamente vado a contraltare, la Roma non la ritengo mai una rivale. Per me già l'anno scorso racconti in pompa magna sulla Roma, mai ritenuta una rivale, onestamente. Secondo me non è proprio neanche per sbaglio ai livelli della Juve, e infatti l'anno scorso si è ampiamente dimostrato. Idem quest'anno, dove secondo me non cambia niente, assolutamente nulla, nella Roma, che ricordo a tutti non ha un attaccante, ha un attaccante che ha fatto un gol l'anno scorso. che ovviamente Belotti. Sull'Inter sono estremamente d'accordo, ha perso tutto l'asse, Onana, Skriniar poi nell'ultima parte di stagione non l'hanno più utilizzato, però comunque nella prima c'era Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko, molto più importante di Lukaku all'Inter l'anno scorso, secondo me, e Lukaku stesso che comunque era un'alternativa. Secondo me l'Inter si è molto, ma molto più indebolita rispetto alla scorsa stagione. Il Napoli ha perso Kim, e comunque ha perso Kim, ha perso l'allenatore, e quindi vuol dire che cambiano comunque le cose. Il Milan ha cambiato mezza squadra, è un grosso punto interrogativo secondo me, sicuramente è una squadra intrigante, interessante per i talenti che ha preso, però secondo me resta un punto interrogativo. La Lazio ci sta, il problema della Lazio è le due competizioni, reggere le due competizioni. È una squadra interessante, molto interessante, però sul reggere le due competizioni ho qualche dubbio. Chi altro c'era? Direi basta, insomma, le big le abbiamo citate tutte, quindi per me siamo lì senza alcun tipo di problema.
Social Club.
Otto minuti dopo le 11, ragazzi, rientrati in diretta, ancora una cinquantina di minuti di Social Club, che potrebbero essere anche gli ultimi, se non sbaglio, se tutto va, no, Ib, secondo i piani, che dici? Che dici? Va tutto secondo i piani? Non dici niente?
No, posso, sto mangiando.
Non dici niente, però, ragazzi, da lunedì dovrebbero esserci delle novità. Tra cui anche qualche cambiamento così di titoli, di nominativi, mettiamola in questo senso. Ci saremo sempre, saremo un'ora più avanti, quindi se alle 10 non ci trovate arriviamo, ma arriviamo alle 11.
Quindi volete dormire praticamente.
Quasi sì, ma è stata una scelta totalmente arbitraria, non lo sa nessuno, lo sappiamo solo noi e adesso così chi è all'ascolto, che ci presenteremo un'ora dopo.
Ma una domanda, non si può fare la stessa cosa per i tecnici anche che
prova, dormire, puoi provare.
E vengono allo stesso orario del giornalista.
Puoi provare, vediamo un po'. Vediamo un po' che succede, ecco. Però da lunedì, ragazzi, qualche novità che riguarderà anche noi. Però, come detto, dovrebbero essere gli ultimi 50 minuti di Social Club seguendo questo nome, perché poi domani ringraziamo Gigi Schifo che si occuperà di questa fascia oraria. Da lunedì torna Kami, da domani per qualche giorno non ci sarò io, però come detto qualche piccola novità in cascina, ma insomma ultimi minuti dovrebbero essere questi Social Club, quindi ce li godiamo anche con questa denominazione. Detto questo, vi ricordo come sempre che potete seguirci ovunque, in primis scaricando l'app di Radio Bianconera, da avere gratuita in tutti i vostri dispositivi mobili, anche sulle Smart TV con cui potete vederci, dall'app avete anche l'accesso poi diretto al nostro sito www.radiobianconera.com, in cui anche in questo caso potete dar vita all'audiovisione, quindi guardarci, potete, per chi ha a disposizione questo tipo di piattaforma, guardarci su Samsung TV, canale 4005. Poi potete scaricare e avere l'app nelle vostre automobili, potete seguirci anche se non riuscite, in diretta, in differita, come quando volete, sezione podcast del nostro sito, tutte le piattaforme di podcast in generale, e grazie al contributo dei nostri tecnici che nel giro di pochissimi minuti vi mettono a disposizione le registrazioni delle nostre puntate, potete serenamente ascoltarci come e quando volete. Potete ascoltare noi, ma ascoltare anche voi, perché al 340 542 5324 arrivano tutti i vostri pensieri con messaggi di testa e note vocali, e grazie a Iva ascolterei un messaggio vocale.
Buongiorno, Leonardo da Roma. Però vi stavo ascoltando, però su Rovella non potete più raccontare che è stata un'uscita per fare cassa, perché è un prestito gratuito fino al 2025. Poi obbligo condizionato, e non sappiamo neanche le condizioni, quello di do. Mi immagino che deve vincere la Champions, e a 17 milioni per me è un suicidio, ma comunque non è stato un sacrificio Abbiamo venduto Rovella per tenerci Vlahovic e Chiesa che dobbiamo fare cassa. No, 0 euro, 0 euro per 2 anni, prestito gratuito. Quindi, per favore, raccontatela diversamente.
Ma Leonardo, premesso, uno racconta un po' come vuole. Va detto questo, come diciamo da quando si è scaldata la situazione, che uno è un'opportunità che il giocatore ha voluto seguire di corsa, per i motivi di cui abbiamo detto prima. E due, non è cassa evidentemente immediata, ma è comunque una cassa pressoché raggiunta, perché poi le condizioni, siccome sulla cifra, diciamo così, ci abbiamo preso qualcosa, mi lascia pensare che anche sulle condizioni possiamo prenderci, sono raccontate estremamente facili. Ora non so nel dettaglio, ma può essere, che ne so io, la salvezza della Lazio, un punto della Lazio fatto magari da gennaio, non lo so. Sono le più variopinte. Spesso c'è grandissima fantasia, no? Nel raggiungere questo tipo di clausole. E sulla cifra, l'ho detto prima, vero, anche per me è bassa, ma qualcuno ha offerto di più? Secondo me no. E quindi poi alla fine, come spesso si dice in questi casi, le cifre le fa il mercato. E in questo può essere molto, molto chiaro. Poi è una operazione che avrei fatto? No. Avrei tenuto Rovella? Sì. Però poi quello che penso io e quelle che sono le mie opinioni sono diverse dai fatti. Vado a pescare qualche messaggio da leggere. Allora, Claudio, se per me arriva Berardi, mi sa che vuol dire uscita di Chiesa. Se entra Lukaku, esce Dusan. Questi sarebbero i colpi. Spero però che si resti. Così, Cosimo, comunque sì, è innegabile che quasi tutti l'anno scorso hanno criticato fortemente Di Maria e Cuadrado, Paredes neanche a parlare, oggi sembra che senza di loro ci siamo indeboliti, secondo me no. Hai detto benissimo, Cosimo. L'anno scorso era tutta colpa di Cuadrado, Paredes e molto spesso di Di Maria, adesso sono andati via, però la Juve improvvisamente ha riscoperto quello che era il valore di questi giocatori. Su Samardžić leggo diversi messaggi, ne prendo uno così ad esempio, ma ne parliamo a breve con l'ospite. Beati voi che siete convinti che la Juve può vincere lo scudetto, poi Berardi per cosa? 30 milioni più un giovane per un trentenne mi sembra follia pura, se pensi che è nemmeno adattabile al modello Allegri. Samardžić all'Udinese, perché non farò un tentativo visto che Inter lo ha mollato? Paolo, Rovella è inspiegabile, praticamente gratis per 2 anni, se non avrà fatto bene ce lo ridanno indietro senza o pure solo per 17 milioni, inspiegabile, che operazione è? Mi ricordo, Giardo da Salerno, le parole dei tifosi in questa radio raggianti ed euforiche per l'addio di Di Maria, Paredes e altri, siamo da scudetto, chi ci fermerà? Siamo più che competitivi, ora sono bastate 2 partite vinte che si fanno subito sogni da scudetto, io le ripeto. Vedo il solito 3-5-1-1 mascherato al 3-5-2. Stesso gioco, solo più veloce, come è cambiato, e stessi uomini. Può un allenatore cambiare idea solo appena un mese alla fine del campionato? È nato così e finirà così, ci dice Gerardo, che mi sembra proprio tra i più grandi fan di Massimiliano Allegri. Non so se sia un fan di Massimiliano Allegri il nostro prossimo ospite. Nel mentre lo saluto e gli do il benvenuto su Radio Bianconera, il collega di Tutto Mercato Web, Davide Marchiol. Ciao Davide, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Davide, te lo chiedo così, giusto per divertimento, sei un fan di Massimiliano Allegri tu?
Ma
Occhio a cosa dici, perché poi è un
sì, no,
attimo.
lo so, so che è un tema scottante. Diciamo che è uno stile che capisco che non possa piacere, finché trova risultati va anche bene. Chiaro che quando ha questo uno stile di gioco un po' poco allettante per la vista e per gli occhi di chi guarda e magari non ottiene anche risultati, ecco, capisco che possa effettivamente creare quantomeno dibattito, certo. Ecco, diciamo che sono stato sicuramente comunque affascinato dalla Juve di Allegri, che sembrava inarrestabile in lo tempo, e adesso sì, sono cambiate forse un po' le cose.
Un pochino sì, anzi un bel po' sono cambiate le cose. Senti un po', Davide, da te, per sapere un po', no, il punto in casa Udinese in vista della sfida di domenica, però parto prima dal tema degli ultimi giorni, che non può non essere la situazione legata a Samardžić, tutto saltato con l'Inter, il giocatore che è tornato a Udine. Ti chiedo un po', banalmente, cosa sta facendo in questo momento Samardžić, sì. Cioè in che modo è reinserito nella rosa dell'Udinese, e se ti immagini che il primo settembre, il 2 settembre sarà ancora lì.
Allora, Samardžić in questo momento si sta allenando con l'Udinese, ma a parte, sta facendo differenziato, una scelta abbastanza naturale, anche solo dovuta al fatto che per diversi giorni il ragazzo è stato a Milano, quindi non si è allenato, e nel frattempo Sotille ha dovuto preparare la gara con la Juve, e quindi Samardžić, anche volendo reintegrarlo fino a subito in gruppo, non era al passo con i compagni di squadra. Vedremo nei prossimi giorni se e come sarà reintegrato e cosa succederà, perché comunque Samardžić resta un nome inevitabilmente papabile in uscita. Adesso si è creato un po' una situazione particolare che l'Udinese non aveva logicamente previsto, dato che per l'Udinese era tutto fatto l'affare Samardžić con l'Inter, e ci sarà da capire intanto se il ragazzo riceverà proposte sul mercato, se l'Udinese vorrà prenderle in considerazione, perché c'è anche questo passaggio. L'idea dell'Udinese era di convincere Samardžić ad accettare l'Inter, dicendogli che non avrebbe accettato altre offerte, quindi adesso l'Udinese si trova in un impasse ulteriore. Non è da escludere che alla fine Samardžić venga reintegrato, perché immaginarlo fuori rosa è un esercizio un po' complicato, visto che andrebbe a calare il valore di un asset troppo importante per l'Udinese. Quindi a questo punto il reintegro non è del tutto impossibile. Dovesse essere reintegrato Samardžić, a quel punto però si aprirebbero le eventuali porte per la cessione per una cessione di Beto. Fino ad oggi l'Udinese non ha ascoltato particolarmente le proposte arrivate per l'attaccante portoghese, anche perché si cura di ottenere la seconda plusvalenza. Ogni estate ne faci due o tre Udinese, una è stata Becao, la seconda doveva essere Samardžić, quindi la cessione di Beto non era necessaria. Ecco, adesso se Samardžić dovesse essere bloccato ad Udine, a questo punto può essere che gli ultimi giorni di mercato in uscita per Udinese siano caratterizzati da voci e trattative per Beto.
I tifosi della Juve ci chiedono no, se può esserci un interesse, no, della squadra bianconera di Torino verso Samardžić. Sappiamo che è un giocatore che piace a Giuntoli. A questo punto, Davide, correggimi se sbaglio, mi viene anche da dire, sappiamo quella che è la cifra, no? Che può accontentare l'Udinese, perché credo che poi alla fine possa essere quella pattuita con l'Inter. Ti chiedo, c'è qualche giocatore della Juve, qualche ragazzo che secondo te può far gola alla squadra di Sottil, anche relativa a quanto è successo con Fabian, no? Al tipo di giocatore che è Fabian, sì. che insomma ha fatto anche lui il ritorno indietro, che tu sappia.
Sì, sì, chiaramente Fabian si è fatto ritorno all'Inter, quindi potenzialmente c'è spazio per imbastire un'altra trattativa con una contropartita tecnica. Credo che, un po' come si sta scrivendo in giro, l'unico profilo spendibile come contropartita in un affare del genere sia Nicolussi Caviglia.
Quindi a centrocampo c'è uno spazio, sostanzialmente, che l'Udinese andrà a ricercare.
Nel momento in cui Samardžić dovesse partire, certo, sicuramente si andrebbe a cercare un centrocampista. Chiaro, Fabiana ha caratteristiche molto diverse, esatto, quindi ne avrebbero fatti due, sostanzialmente. Quindi cioè, si può comunque ragionare a centrocampo in qualche modo. Ecco, con Nicolussi Caviglia forse l'Udinese addirittura non avrebbe bisogno forse di una sostituzione diretta di Samardžić. Chiaro che, per dire, già un nome come Miretti mi viene un po' più complicato far pensare ad una formula in stile Fabian. Ecco, forse l'unico appunto sarebbe Nicolussi, tenendo conto che comunque andrebbe cercata poi l'intesa economica.
Ah, certo,
dove comunque
certo.
l'Inter garantiva in 2 anni una ventina di milioni, che non so in questo momento se la Juve con i mancati introiti della Champions e il bisogno di fare un certo tipo di plus a bilancio, se li abbia, ecco, effettivamente questi soldi da investire. La Juve sicuramente è tra le squadre che però sono papabili in questi ultimi giorni di mercato, perché avevano già, la Juve ha già manifestato in passato il suo interesse per il ragazzo. Chiaro che adesso che è saltato tutto con l'Inter, se giunto e dovesse avere uno spiraglio, potrebbe assolutamente tornare alla carica, non è assolutamente da escludere.
Andando sul campo, Davide, in vista della partita di domenica, che Udinese ritrova la Juve rispetto a quella che ha affrontato ormai 2 mesi e quasi e mezzo fa alla fine? Sì,
sì, sì. Beh, diciamo che cambia comunque la prospettiva, perché era l'ultima giornata di campionato, quindi l'Udinese non aveva granché da perdere, aveva anche tanti infortunati. Adesso invece siamo alla prima giornata, quindi sarà un Udinese sicuramente con più motivazioni, ecco, in campo in primis. In secondo luogo sono cambiati alcuni elementi, perché comunque non ci sarà, non c'è più Pereira che si è svincolato, non c'è più Becao che ha voluto, ha chiesto la cessione, l'ha ottenuta passando al Fenerbahce. Quindi ci saranno alcune modifiche in difesa, con Neuwen Perez che adesso è il braccetto di destra, Masina inserito come braccetto di sinistra. Credo che la novità principale sia il fatto che questo Udinese adesso punta tanto sulle giocate e l'inventiva di Toven, un Toven che nel girone di ritorno scorso non è riuscito a fare il Toven, cioè è parso molto fuori dagli schemi, ma anche lui poco motivato e poco voglioso rispetto alle attese dell'Udinese. Ecco, la preparazione estiva, diciamo l'acuto principale l'ho regalato proprio il francese. La sensazione è che abbia cambiato passo e che abbia capito che se vuole ritagliarsi un posto in una squadra di Serie A, indipendentemente dal suo calibro, serve un certo tipo di atteggiamento. Quell'atteggiamento ce lo sta mettendo, e sicuramente l'ex Marsiglia è stato il migliore del rendimento e la sorpresa più bella di questo precampionato. In attesa ovviamente del ritorno in campo di Deulofeu, che è infortunato e chiaramente non ci sarà per tutto il mese di agosto e probabilmente anche per tutto il mese di settembre. A livello di obiettivi, di motivazioni, Udinese ha costruito una squadra per cercare di migliorare sicuramente i 46 punti dell'anno scorso. C'è sempre il desiderio, la speranza di riuscire, pur sapendo che la Serie A è un campionato complicato e possono andare storte mille cose, ma l'idea di base sarebbe quella di tentare l'assalto alla metà sinistra della classifica, che manca ormai da un decennio. L'anno scorso sembrava esserci lo spiraglio, ma la coperta poi corta a livello di rosa e la mancanza un po' di varietà, soprattutto in attacco, ha limitato Sottile, ha limitato la squadra. In quest'estate l'Udinese ha messo tanti elementi in rosa, ha allungato la coperta, ha cercato di dare giocatori con caratteristiche differenti tra loro, penso a Luca per esempio, che è stato inserito in attacco, per dare a Sottile possibilità di variare. Quindi l'Udinese ha cercato di alzare un pochino l'asticella e l'obiettivo verosimilmente è quello di cercare di puntare quantomeno al 10º posto.
Davide, ho una curiosità che lega un'altra domanda, sia una tua opinione sia poi legata un po', no? Questo è il periodo in cui si fanno le aste del fantacalcio, non so se tu lo fai, però è chiaro che noi quando sentiamo poi, soprattutto in questo periodo, degli inviati su altre squadre, chiediamo un po', no, per i nostri ascoltatori, certo, qualche consiglio. Però la prima cosa che ti chiedo è, tra le varie partenze, quindi Pereira, Becao, Udoge, e io ci metto dentro anche Samardžić, poi magari fra 2 settimane parliamo di altro, però per oggi lo mettiamo dentro. Secondo te qual è quella che peserà di più quest'anno, anche in relazione a chi ne prende il posto? E poi, legata a questo, ti chiedo un po', no, da questo precampionato, se hai un giocatore che tu consiglieresti dell'Udinese.
Allora, diciamo che sicuramente il ruolo di mezzala destra ha visto una rivoluzione abbastanza importante, perché comunque Samardžić doveva essere il sostituto naturale di Pereira comunque quasi sempre migliore uomo assist dell'Udinese in stagione, l'anno scorso ne ha regalati 8. È chiaro che perdere sia Pereira che Samardžić in quel ruolo è per andando a guardare solo i numeri è abbastanza pesante anche perché parliamo di due giocatori estremamente tecnici e che non sono facili da sostituire per una squadra di calibro medio come l'Udinese. In questo momento c'è Zarraga in quel ruolo, che è un centrocampista però che è stato prelevato dall'Atletico Bilbao e che però è abituato a giocare più in un centrocampo a due. È molto giovane, quindi si può ancora formare, ha capacità di inserimento, ha mostrato di avere comunque una certa capacità di inserimento, anche se non ha, anche se è un fondamentale su cui non si è mai esercitato più di tanto in Spagna. Chiaramente, se dovessero partire sia Samardžić che Pereira, bisognerebbe però, credo, indipendentemente dalla fiducia e dalle qualità di Zarraga, andare a trovare ancora una mezzala di destra, se non titolare, quantomeno che si possa alternare con Zarraga. E chiaramente anche a sinistra perdere un giocatore con la caratteristica di oggi non è semplice, per quanto forse a sinistra l'Udinese sia coperta, perché comunque ha preso due elementi come Camara e Zemura.
Chi è il titolare?
Non c'è, nel senso che sono due giocatori molto diversi tra di loro. Camara è molto ordinato, un po' più difensivo, ha meno propensione, Zemura è più di spinta. Sottil, l'ho anticipato lo Sottil stesso, dipende dalla partita, sono due giocatori intercambiabili, quindi non c'è un titolare fisso. Ecco, se vogliamo guardare in ottica fantacalcistica, è un po' sconsigliabile puntare a questo punto sulla catena di sinistra, ma perché proprio in precampionato Sottil ha alternato i due regolarmente in base all'avversario che si trovava di fronte, anche calcolando che il bilanciamento delle due fasce dipende dalla corsia di sinistra, perché a destra c'è Bosele con Eizibue, che è infortunato ed è stato prelevato Ferreira, come dice Bosele, ma verosimilmente più o meno fino a gennaio è Bosele il titolare, che è di grandissima spinta.
Certo.
Quindi è a sinistra che poi si può andare un po' a giocare di più sull'assetto. Camara se bisogna andare magari a dare un po' più un aiuto in copertura alla difesa, cosa che Bosele riesce a fare un po' meno. Zemura, se invece Sottil vuole impostare una gara di quasi esclusivamente di spinta, sacrificando un po' la fase difensiva.
Davide, ti chiedo, un giocatore che consigli per il fantacalcio, sì, uno solo, e poi se ci dai la formazione probabile, insomma, per domenica, e ti saluto.
Giocatore consigliato al fantacalcio, a questo punto, se volete un pizzico rischiare, credo che Toven possa essere decisamente spendibile, perché nelle amichevoli che in Coppa Italia, quando si accendeva lui era tutt'altro Udinese, quindi potrebbe essere il momento giusto per provare a puntarci. E poi anche perché Toven ha questo mese e mezzo per garantirsi una buona posizione in rosa, per scongiurare poi che il fatto che ritorni Deulofeu possa metterlo, ecco, in panchina.
Sì. Formazione,
il classico 3-5-2 con Silvestri in porta, Neuwen Perez per centro di destra, Masina per centro di sinistra, perno centrale Biol. Sulle corsie laterali ci saranno a destra e Bosele, a sinistra con tutta probabilità Camara parte avvantaggiato su Zemura, ma c'è il discorso che ho detto prima. È un ballottaggio da tenere in considerazione. Wallace in cabina di regia con Zarraga mezzala destra, Lovric mezzala di sinistra, coppia d'attacco Toven Beto.
Davide, grazie mille, è stato un piacere, ti ringrazio.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti.
Un saluto e un ringraziamento al collega di Tutto Mercato Web che segue da vicino le vicende di casa Udinese, Davide Marchiol. Quindi abbiamo fatto un punto anche in casa Udinese, vi ha detto Toven, anche se con il ritorno di Deulofeu, occhio ragazzi, perché poi c'è il rischio, però lui l'ha visto bene, quindi fidatevi di chi lo segue da vicino, andate su Florian Toven.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Social Club.
36 minuti dopo le 11, rientrate in diretta. Ragazzi, si vede che si sta avvicinando il campionato, si vede anche che magari qualcuno di voi ha finito le vacanze, perché siete ritornati ad essere tantissimi e molto, molto scatenati. Direi che senza pensarci, vabbè, vi ricordo il numero di telefono 340-5425-324, messaggio di testa e note vocali. Dicevi, Iv, non ti ho sentito?
No, pensaci pure.
Ah, ecco, sì, ci penso e come, ma ho poco da pensare nel dirti che partiamo subito con qualche messaggio vocale da ascoltare, quindi da te, Ivo.
Simo, tanti non saranno d'accordo. Ken se va al Milan, fa 20 gol. Ken al Milan, fa 20 gol. Perché creano e Leao gli fa 20 gol. Però, diciamo, posso dire che se Ken va via al Milan a quel punto lì, credo di più che arrivi un Lukaku al suo posto.
Ma, ora, non so, c'è una persona che conoscete molto bene, che è la prima risposta, che il primo commento a quanto sentito ieri, no, da Sky Sport su Ken Milan, è stato molto simile al tuo. Ora, io non lo so, onestamente, se fa 20, 30, 10, 5 gol. So solo che sicuramente in area di rigore sbaglia poche volte Moise Ken. Non so quanti gol può fare, però io me lo terrei stretto. Sul proseguo del tuo messaggio, amico mio, non lo so. Secondo me quella è una situazione difficile, però che va tenuta sott'occhio, perché poi, come diciamo nei giorni scorsi, per la Juve Vlahovic non è un problema, perché in fin dei conti è il numero 9 titolare. Per Lukaku, per il Chelsea, Lukaku è un grosso problema, perché è sostanzialmente fuori rosa, e quindi un grosso problema è un problema, un po' come un problema Bonucci per la Juve lo è per Lukaku per il Chelsea, e quindi chi lo sa negli ultimi giorni di mercato cosa può succedere. Ne abbiamo viste talmente tante nel calciomercato, ragazzi, che escludere qualcosa sarebbe un grossissimo errore. Non escludiamo assolutamente niente. A proposito di Ken, Nicola da Bucarest: Ken sarà la grande novità di questo anno. Se vuole giocare deve scegliere una squadra di seconda fascia. Per fare la riserva al Milan è meglio stare alla Juve. Poi Michele da Casale Monferrato: ciao ragazzi, ancora un paio di cessioni, siamo a posto. Weston e Sule, magari anche Kostic, per andare a prendere il giovanotto dell'Udinese insieme a Berardi. Il giovanotto dell'Udinese, ovviamente, e Samardžić. Mi rifiuto di pensare, ci scrive un amico, che il mercato della Juve al netto delle cessioni finisca senza un vero e proprio rinforzo. Sarebbe davvero anacronistico. Tra i vari buchi nella rosa, dove vedresti bene un arrivo che sia un possibile titolare? Possibile titolare? Forse oggi un possibile titolare? Beh, dipende, poi sempre dal livello, ragazzi. Siamo sempre lì. Cioè, è chiaro che un possibile titolare, se puoi permetterti un possibile titolare, gli trovi spazio ovunque, facilmente a centrocampo, con grande serenità. Però magari il posto che forse sarebbe un po' più facile, anche a queste condizioni qua, da occupare, secondo me, è quello di difensore di sinistra. Lì probabilmente, anche a costi contenuti, trovi un titolare. A costi contenuti non so se trovi un titolare nelle altre zone del campo, sicuramente non in attacco, e a centrocampo non lo so. Per me, visto che il nome di cui abbiamo parlato anche prima, se prendi Samardžić, per me può serenamente essere un titolare, i costi sono anche contenuti. Però per me, io per fortuna della Juve non sono un allenatore, quindi sono opinioni. Nicola da Roma: io invece di spendere soldi per Berardi punterei su Zaniolo, uno che davvero verrebbe anche a piedi, ma Zaniolo dovrebbe essere destinato alla Aston Villa a strettissimo giro, credo veramente in poco tempo. La Juve su Zaniolo non dai sondaggi di gennaio non si è più interessata a Zaniolo, non risulta più un giocatore nei radar, ecco. della Juventus, quantomeno nei radar con sondaggi, chiamate, interessamenti. Non è un giocatore su cui ha mollato un po' la presa, ecco, mettiamola in questo senso. Yves, torno da te, dai, ascoltiamo.
Buongiorno Simo, giusto per discutere, perché è un discorso che faccio spesso anche con i miei amici, no? Ti posso dire che 9 amici, forse 10 su 10, la pensano come te, nel senso che dicono che sia il gioco di Allegri che non favorisce Vlahovic. Io ci posso pure stare a questo, ma poi la domanda che mi faccio è: perché Ken, che ha giocato la metà dei minuti di Vlahovic, ha fatto praticamente gli stessi gol in campionato, 8 e 10? E poi, se fosse così, che è davvero il gioco di Allegri che limita Vlahovic, secondo te un grande dirigente europeo non se ne accorgerebbe, non vedrebbe questa cosa? Dice: Vlahovic è fortissimo, ma viene limitato da Allegri, quindi io faccio un investimento su di lui, proprio perché con un gioco più spumeggiante, diciamo così, lui renderà al massimo. E invece non lo fanno. Io non lo so, io sono rimasto molto, ma molto deluso da Vlahovic, Simo. E secondo me Ken già attualmente è più forte di lui. Opinione personale.
Ci sta, opinioni. In realtà il mondo, ma poi noi parliamo di calcio. Bello perché è vario, ci sono pensieri differenti. Per me Ken è forte, ma non è più forte di Vlahovic. Ripeto, opinioni. Dello stesso tuo parere c'è Mattia da Sesto Fiorentino. Per me la svalutazione di Dusa non può essere imputata solo ad Allegri, perché quando stoppi la palla a un metro ti fai anticipare il 90% delle volte, spalla alla porta, allora forse qualche problema tecnico lo hai. La Fiorentina veniva mascherato dal gioco iperoffensivo di Italiano, che metteva a disposizione Vlahovic 10 palle gol a partita, e se ne sbagliava 8 non era un problema, perché faceva due gol in qualsiasi big. Non hai tutte quelle palle gol, devi essere bravo a sbagliare il meno possibile. Non lo so, io non la penso così, perché poi guardo le partite. Ora, visto che prima abbiamo parlato di Haaland, guardo le partite del Manchester City, Haaland sbaglia molte occasioni, molte occasioni, però poi alla fine, spesso e volentieri, nel tabellino c'è scritto 1-2 gol. Il Manchester City, squadra che nell'ultimo anno ha vinto tutto, quindi possiamo considerare big, mi sembra che palle gol ne crei, quindi non sono neanche d'accordo sul fatto che in qualsiasi big non ci siano tutte quelle palle gol, anzi ci sono, e come se ci sono. Però come detto prima, opinioni. Quando la Juve di Allegri smetterà di fare passaggetti in difesa, il vizio, i passaggi all'indietro sono molto cerco un po' di sistemare il messaggio, non si capisce molto. Quando la Juventus di Allegri smetterà di fare passaggetti in difesa, quando ci sono più di due avversari vicini e il vizio di passaggio all'indietro molto spesso diventerà più grande. Ok, quando smette di fare passaggi in difesa e passaggi all'indietro diventerà più grande, ci dice un tifoso dal 1954. Giovanni da Milano, che in crociera transita Livorno ma non trova Santarelli, credo sia a Roma Santarelli, credo sia, abbia fatto ritorno, sì, quindi difficile che lo vedi. Ciao Giovanni, un saluto a te. Ancora Diego da Milano, Rovella regista della Lazio, Locatelli regista della Juve, fa già ridere così. Cosimo da Torino, ciao ragazzi, il contratto di acquisto di Rovella al Genoa prevedeva una ventina di milioni di bonus, di fronte alla possibilità di staccare un ulteriore congruo assegno alla squadra rossoblù si è preferito cederlo, scelta praticamente obbligata. Fabio da Roma, per me Berardi non un nome positivo, perché con il suo 4-3 contro il Milan causò l'esonero di Allegri, poi sappiamo come andò. Non mi dire che ha vinto 5 scudetti, perché con quei fenomeni e con le rivali che c'erano era il minimo sindacale, anzi per 2 anni ci è mancato poco che perdessimo pure, ci dice Fabio da Roma. Luca del Genova, Berardi a 30-35 milioni non è meglio aggiungerne 10 e fare un'offerta per Kefrem Turam, che ci servirebbe di più? Sono ovviamente, non ve lo devo dire io, posizioni diverse, giocatori diversi, magari necessità diverse, però oggettivamente come faccio a darti torto? L'unica differenza è che col Sassuolo magari fai un prestito di 1-2 anni e paghi magari a rate e cominci a pagare fra 2 anni, e chi più ne ha più ne metta. Col Nizza difficile che puoi, no? instaurare un'operazione del genere, ma si tratta di tirare fuori soldi sin da subito, che non è sicuramente un obiettivo della Juve in quest'estate. Questa è l'unica spiegazione che ti do, Luca. Yves, torno da te per ascoltare ancora qualche messaggio vocale, vai.
Buongiorno caro di noi, Stefano da Bergamo.
Ciao Stefano.
A proposito della vendita di Rovella, del regalo che abbiamo fatto a Lotito, io credo che, a parte gli scherzi, che fareste del buon giornalismo sportivo, cercando di capire bene cosa intendono quando parlano di diritto, anzi obbligo di acquisto al raggiungimento di determinati obiettivi. Ecco, noi tifosi vorremmo sapere che cosa si intende nel contratto per raggiungimento di determinati obiettivi. Questo sarebbe interessante scoprire, prima ancora di fare tutte le considerazioni che facciamo di pancia, perché magari per questi obiettivi richiedono dei traguardi semplici oppure impossibili.
Ciao Stefano, grazie, ma è esattamente quello che andiamo alla ricerca anche noi, ma le cose non si vengono a sapere né subito né nell'immediato, e non è così facile andare a conoscere tutti quelli che sono i dettagli. Ci vuole del tempo per fare questo lavoro e prima o poi, se sei bravo e fortunato, ci arrivi, ma non è così scontato avere in mano e poter dare uno sguardo a quelle che sono tutte le clausole contrattuali. Pensate che in moltissime situazioni è difficile arrivare alle cifre, figuriamoci a quelle che sono le clausole contrattuali. Ci si arriva col tempo, non è così scontato arrivare. Se ci si arriva, ci si arriva col tempo, però è ovvio che è interessante sapere quelle che sono le clausole eventualmente di riscatto. L'unica cosa che al momento si è riusciti a capire che sono raccontate e descritte come semplici, però nel dettaglio quali sono non lo sappiamo, ci vuole il tempo, non è così semplice come sembra dall'esterno. Yves, ascoltiamo ancora qualcosa.
Ciao, sempre guardo Roma, no? Magari il tono non era polemico nei vostri confronti, no? Cioè, nel senso, raccontate la diversità, perché sennò poi dopo la gente immagina che abbiamo venduto Rovella, adesso ci andiamo a prendere Samardzic o qualcun altro perché abbiamo 17 milioni da poter investire. Invece no, tra l'altro Rovella credo guadagni 1 milione, quindi neanche c'è stato un vantaggio sulla riduzione dello stipendio rispetto ad altri calciatori, quindi per me è un po' difendere l'indifendibile questa operazione. Non, sinceramente non capisco, è vero che non ci sono state altre offerte, ma perché doveva andare via per forza? In quel ruolo siamo anche scoperti, abbiamo solo Locatelli che tra l'altro non è adattato, quindi non è incomprensibile. Quando una cosa è incomprensibile, non è difendibile, bisogna anche criticare l'operato, anche se parliamo del miglior direttore sportivo sulla piazza che è Giuntoli, ma questo caso dubbi sono leciti.
Ma Leonardo, a me sembra di essere stato chiaro nel dire che è un'operazione che non capisco e che non condivido, ma se ti metto sul piatto che Rovella voleva andare via, è evidente che il senso di trattenerlo non c'è, e che allo stesso tempo è una situazione dal punto di vista economico di difficile aumento, perché poi evidentemente offerte così alte alla Juve non ne sono arrivate per Rovella, e se Rovella ti dice voglio andare alla Lazio è anche difficile trattenerlo un giocatore. Poi sono estremamente d'accordo che, per come la vedo io, le cifre siano basse, che si poteva ottenere qualcosina in più, magari un'operazione differente. È una trattativa di mercato, un'operazione, un affare di mercato che non condivido. Però noi abbiamo raccontato quella che è la situazione, ossia il giocatore che voleva andare alla Lazio, Questo è difficile aggiungere ulteriori commenti, nessuno difende niente, ma raccontiamo quello che è lo stato dei fatti esprimendo un'opinione sul fatto che per me è un'operazione difficile da spiegare. Però se il giocatore voleva andare lì, non è che hai molti margini. Yves, da te.
Simo, guarda, io sono pienamente d'accordo con Leonardo da Roma, perché è stata presentata in quel modo per fare cassa la vendita di Rovella. E abbiamo capito che non è così. Vogliamo dire che dopo, che fra 2 anni Rovella sarebbe valso meno di 17 milioni? Ma con Allegri è probabile. Però secondo me, gestito normalmente, dandogli le occasioni, e questo arrivava a 30, perché secondo me Rovella sarà il Jorginho della Lazio. Questo secondo me è quello che accadrà. Poi vabbè, vedremo, io la penso così. Comunque è stata un'operazione cieca, non sembra nemmeno che ci sia Giuntoli. Ciao Fabio da Roma.
Ma ragazzi, sono opinioni, ci può stare serenamente. Io ripeto, è un'operazione che in questa modalità non avrei fatto, ma non è che stiamo parlando di Xavi, cioè anche un attimino con le pinze, cioè non è da strapparsi i capelli. Secondo me si può giocare a calcio anche senza Rovella. Puoi anche cedere Rovella sicuramente a delle cifre differenti, su questo possiamo essere d'accordo. Poi fra 2 anni varrà 30, varrà 40, varrà 50, non lo sappiamo. Devi sempre, per aumentare il valore di un giocatore, trovare, come dicevo prima, qualcuno che ci sappia lavorare sui difetti, sappia elogiare e elevare, mettere in mostra i pregi di un ragazzo. Ci sono tante situazioni, no, che fanno parte del percorso di crescita di un giocatore. È un'operazione che queste cifre non avrei fatto, però insomma, non è che stiamo parlando di Xavi, ecco, molto forte, però prenderei con le pinze. Allora, leggo ancora qualche messaggio. Alberto da Corridonia, Kenny in area di rigore nettamente superiore a Vlahovic. No, mi fa piacere, no, tutto questo partito Ken, quando poi un anno fa sul carro di Ken c'eravamo io e Kami e nessun altro. Però mi fa piacere che adesso il partito Ken sia cresciuto. Sono molto contento, però insomma, un anno fa la situazione era decisamente diversa. Lukaku mai alla Juve, poi vuole solo la Juve. Samardzic raggiunge l'accordo con i cartonati, poi cambia le carte in tavola al momento della firma. Ma alla Juve conviene portarsi a casa gente così, ci dice Vincenzo. Bel punto di domanda. Rocco d'Alessandria, la Juve si può paragonare a qualche giornale? Oggi prendiamo Zaniolo, domani Lukaku e così via, alla fine ne arriverà uno. Uno è già arrivato, mettetevi l'anima in pace, anche quest'anno picche. Rocco, se Ken dovesse trovare più minutaggio al Milan, capisco che per il ragazzo sarebbe meglio trasferirsi a Milano, personalmente non lo cederei mai. Juventina New Cake, che saluto. Fabio da Napoli, grazie per i complimenti, per il gioco di Allegri sarebbe più Lukaku che Vlahovic, inoltre dico, ma nessuno si accorge che manca un difensore sinistro. Nessuno si accorge, ci siamo accorti da un po', però evidentemente le scelte al momento vanno in un'altra direzione. Buongiorno Goffredo da Cittadella, capisco lo sconcerto per le clausole del trasferimento di Rovella, ma non è compito nostro discutere, il nostro ruolo è tifare la Juventus e basta. Ma guarda Goffredo, finché si tratta di esprimere opinioni ci sta benissimo. Ancora, parlate tutti di Rovella come di Beckenbauer, ma chi è Rovella? Chi lo ha mai visto Rovella? L'unica cosa che si sa è che spesso è infortunato e già ne abbiamo avuti e ne abbiamo, poi il tempo dirà, ora è un giovane come gli altri. Valerio da Gran Canaria, Francesco da Trebisaccio, Rovella è stata un'operazione sbagliatissima, non ci credo che abbia detto di andare via e poi cambiare la Lazio con la Juve, non è possibile, se l'ha detto lui vuol dire che lei gli ha fatto capire, ha detto che non lo faceva giocare, altrimenti non andava via. E diciamo le cose come sono, non inventiamoci cose fantastiche. Guarda Francesco, se c'è quello che facciamo qui è dire le cose come sono, appunto. Non esagererei, ecco, nei commenti. Qua diciamo le cose come stanno. È Rovella che partiva comunque da alternativa a Locatelli, e io ricordo ancora per l'infinitesima volta che fare il centrocampista davanti alla difesa alla Juve, come lo richiede Allegri, è un compito molto difficile, non è da tutti. Rovella partiva dietro a Locatelli e Rovella voleva andare alla Lazio, che gli offriva, magari non subito, ma a strettissimo giro, il posto titolare davanti alla difesa in una squadra che comunque questa stagione gioca la Champions League. Questa è la situazione, punto. Cioè, nessuno inventa cose fantastiche, è così. Fabrizio Rosato degli Abruzzi, tutti a criticare l'operazione Rovella, ma dopo tre stagioni che inizia la preparazione con la Juve e poi viene mandata via, non viene il dubbio che forse non sia così forte e indispensabile. E poi Jerry, d'accordo con te, sembra che Rovella sia diventato il nuovo Pirlo, ricordo a molti che al Monza spesso gli veniva preferito Machin, che tra l'altro è un bel nome, Machin. Non credevo che potesse arrivare a giocare comunque bene o male in Serie A con questa continuità. Iv, vengo da te, ascoltiamo ancora qualche messaggio vocale.
Non pensi che la scelta di Rovella di voler andare alla Lazio sia dovuta anche alla Champions? E poi anche per il gioco di Sarri è più adatto a lui, no? Perché lo sappiamo tutti, scusa la voce, lo sappiamo tutti che Allegri vorrebbe 11 Van Bommel, 11 che si in campo, non vuole giocatori bravi, tecnici, come lui, come Chiesa, come Miretti, come Fagioli. Lui vuole solo quelli lì grandi e grossi, basta, per contrastare e palla al centroavanti, boh. Cioè non si può giocare così. Comunque, vabbè, questa è una mia opinione, non critico niente, non è una critica. E io condivido la scelta di Rovella, ha fatto bene. Prima di tutto non so se avrebbe avuto spazio.
Ciao, la nostra amica di cui non ho sentito il nome, dico, recupera la voce, mi raccomando, il prossimo vocale deve essere bello, bello carico, recupera la voce, recupera la condizione, hai detto no?
Laura,
recupera la condizione e ci sta, opinione legittima su Rovella. Iv, abbiamo ancora un messaggio in chiusura o chiudiamo, che dici?
Qualcuno mi sa spiegare per quale motivo la Juventus è interessata a Berardi, cioè per giocare 3-4-3, ma e allora se è interessata a Berardi per il gioco 3-4-3 e abbiamo un attaccante in più, una prima punta in più e soprattutto, cioè, Ealing, Sulé, Chiesa, Berardi, perché dobbiamo dar via Ealing e Sulé se vogliamo giocare 3-4-3 e avere solo Chiesa e Berardi? Cioè io non capisco questo interessamento, non è vero, però sembrerebbe strano.
Chiudo, salutare il nostro amico con le parole di Szczęsny, di cui magari parlerà di più Claudio subito dopo, al media polacco TVP Sport, le parole sull'Arabia Saudita che sono molto divertenti, perché gli viene chiesto su eventuali offerte arabe e lui dice: ho un sacco di soldi nella mia vita, preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso darmi. Quindi mi fa ridere, no, la risposta: ho un sacco di soldi, già abbastanza soldi. E poi sulle continue voci di addio dice: rimarrò qui finché mi vorranno, ribadisco le mie parole. Quindi insiste, no, nel dire sempre la stessa cosa, continue voci su Szczęsny, però finché lo vogliono lui resta qua. È la sensazione che non lo metteranno alla porta. Certo, se arrivasse un'offerta e la valutasse dall'alto di un contratto molto importante, la Juve di certo non si tirerebbe indietro, però non lo spingerà sicuramente fuori. Ragazzi, vi saluto, lascio la linea a Claudio Giuliani con il suo La Juve in Gol. Noi personalmente ci ritroviamo fra una settimana circa. Settimana prossima torna Kami, come detto, nuovo orario, quindi non spaventatevi se lunedì alle 10 non ci siamo, ma arriviamo successivamente dopo con Kami. Domani ringrazio ancora Gigi Schifo che farà la trasmissione qua al posto nostro. Un grande abbraccio ragazzi, restate qui su Radio Bianconera. Grazie Iv, linea Claudio.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.